giornalista con noi qua collegato, Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo.
Ciao, buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Ciao Rai.
Sì, ecco, Raimondo, parlavamo appunto di Atalanta-Napoli, di quello che ci può portare questa gara, e secondo te cosa può portare sia nel bagaglio del Napoli che nel bagaglio dell'Atalanta questa partita, che sembra essere un po' una partita da 0-0, non da pareggio?
Sì, si può dire che paradossalmente per il Napoli arriva nel momento migliore, nel senso che forse arriva nel momento peggiore dell'Atalanta questa partita per la Dea, perché l'Atalanta vista in settimana e in Champions League secondo me è stata una delle peggiori della gestione palladino, e soprattutto è una squadra a cui mancano un paio di riferimenti importanti in attacco. Manca soprattutto De Ketelaere, manca Raspadori, e anche qui insomma Raspadori, che è stata una grande telenovela di mercato di gennaio, subito indisponibile. Scamacca nelle ultime gare è stato lontano parente del centravanti che a volte si accende e sembra poter davvero fare disastri, e Kurzawić è ancora da capire se sia o meno un attaccante da Atalanta. Mi sembra una squadra un po' in difficoltà l'Atalanta, e poi ha da rimontare a Bergamo in settimana mercoledì col Borussia i due gol, e invece il Napoli si ritrova per la prima volta con una settimana intera. Questo non vuol dire che non ci sia l'emergenza, quella c'è, lo sappiamo, la conosciamo, e però finalmente Antonio Conte ha potuto lavorare con i suoi ragazzi per un'intera settimana, quindi mi sembra insomma che una gara che è decisiva, è una delle gare a questo punto più importanti della stagione del Napoli, perché di fatto è una gara chiave anche per allontanare l'Atalanta pensando alla corsa al quarto posto, e arriva in un buon momento per il Napoli. Certo, manca McTominay, e quella è un'assenza che pesa e peserà tantissimo per il Napoli inevitabilmente.
Raimondo, tu che sei anche esperto di mercato per tutto il mercato web, per Radio Sportiva, ti porto anche sulle prospettive, no? Questa conquista del quarto posto in Champions League, leggevo anche il fondo di oggi proprio del direttore di tutto il mercato web, Niccolò Ceccarini, sulle prospettive future, perché poi da qui si deve ripartire per anche riprogrammare la stagione prossima, e entrare nelle quattro è la condizio sine qua non per ogni tipo di ragionamento che sia con Antonio Conte, tra l'altro.
Sì, senza dubbio, anche perché a differenza di un paio d'anni fa, quando il Napoli poi ripartì dopo la non qualificazione in Champions, oggi hai comunque una rosa con un monte ingaggi più elevato rispetto ad allora,
e anche l'età comunque media piuttosto elevata.
Esatto. Io credo che sia la rosa col monte ingaggi più alto dell'era De Laurentiis, quella attuale. Ora non ho fatto precisi conti, ma insomma dopo l'ultima estate dovrebbe essere così, perché la scorsa estate hai costruito una rosa da Champions e non hai nessuno di questi grossi contratti in scadenza, e quindi non andare in Champions vuol dire di fatto insomma immaginare un ridimensionamento da questo punto di vista, e non puoi permettertelo un monte ingaggi così importante, ma soprattutto una rosa così strutturata, perché poi il paradosso è che quest'anno non l'abbiamo vista, Antonio, ma questa è in teoria una rosa costruita per competere su due fronti. Poi Conte e il Napoli hanno dovuto fare i conti con 10 infortuni per ogni giornata, e quindi di fatto poi si è ridotto all'osso, però è una rosa molto strutturata e quindi anche molto importante economicamente parlando.
Se sei ancora in piedi è per i motivi che tu stai raccontando, cioè se sei ancora in piedi è perché ne avevi talmente tanti di buon livello che bene o male un po' alla volta li hai lanciati, cioè anche diversi giocatori, ultimo Beukema,
e furono riferiti troppi, scusa.
Esatto.
Altrimenti veramente la situazione poteva essere ancora più deficitaria
peggiore,
in termini di
ancora
classifica.
Ancora peggiore. E quindi è proprio un passaggio chiave, al netto poi di delle discussioni con Antonio Conte, che insomma quella anche a me sembra una condizione necessaria ma non sufficiente per dire che Conte resterà, però mi sembra comunque una condizione necessaria, però sì, è imprescindibile la qualificazione in Champions per il Napoli. Ecco perché dico che la gara con l'Atalanta a questo punto è una delle gare chiave della stagione, perché vincere vuol dire allontanarli, vuol dire insomma fare un enorme passo in quella prospettiva lì per il Napoli.
Sì, Raimondo, ti voglio chiedere anche sull'Atalanta, no? Perché si fa un gran parlare delle qualità della Dea, ma una qualità secondo me importante ce l'ha in porta e si chiama Carnesecchi. Ecco, come vedi Carnesecchi all'Atalanta e soprattutto se lo vedi più forte di un Meret che ha vinto due scudetti con il Napoli?
Ma qualcosa che noi non sappiamo, Cristian, su Carnesecchi, non ho capito questa...
No, non so niente su Carnesecchi, okay. Però ecco, Carnesecchi è portiere da nazionale, però Meret che ha vinto due
scudetti. Il discorso che facciamo prima, sì, anche di Gattuso in tribuna, dici insomma anche alle spalle di Donnarumma, anche per le gerarchie.
Certo, no, mi sembra in questo... Allora, Donnarumma fa da qualche anno un campionato a parte, no? Se pensiamo ai portieri italiani, anche al Manchester City, di fatto è il migliore. È comunque uno tra i migliori di questa stagione del City. Secondo me il Paris Saint-Germain ha fatto una follia totale la scorsa estate. E quindi fa un campionato a parte. Poi però se vediamo gli altri portieri italiani, oggi Carnesecchi mi sembra il migliore. Se la gioca con Vicario, che però insomma sta vivendo una stagione parecchio complicata al Tottenham, addirittura in lotta per non retrocedere o comunque in lotta nelle zone basse della Premier League. Carnesecchi è un portiere fenomenale, secondo me è diventato un portiere completo da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del carisma, della personalità. Di fatto a Bergamo da tutti viene indicato come il futuro capitano, no, di questa Atalanta, magari l'erede di De Ron. Poi vedremo se il mercato ci dirà questo, perché comunque è un portiere che ha e avrà tanto mercato sempre, e sappiamo come ragiona l'Atalanta. Però sì, cioè, secondo me oggi non c'è confronto con Meret, mi sembra onestamente superiore Carnesecchi.
Sì, anche perché Meret ad oggi non è neanche titolare nel Napoli, possiamo dirlo, perché anche domani Milinkovic-Savic si avvia a un'altra partita consecutiva. Però ti riporto al tema delle prospettive, per chiederti poi di Alisson Santos. Abbiamo iniziato Sabato Azzurro dicendo che molto probabilmente partirà lui dall'inizio domani, quindi se Conte cambia anche il suo modus operandi, evidentemente questo ragazzo già ha dato dimostrazioni anche in allenamento, perché sappiamo che Conte è parecchio restio a lanciare giocatori che non siano lì almeno da 3, 4, 5 mesi, quindi evidentemente anche in chiave riscatto ti chiedo di Alisson Santos. Mentre ribadiamo l'indiscrezione data in precedenza per quanto riguarda Ederson, possibile, molto probabile salti la partita, insomma, sì, l'indiscrezione sì, che abbiamo anche raccontato prima. Mentre Abodi si è detto perplesso della scelta della federazione di non concedere la grazia a Kalulu, quindi insomma poi ne parleremo, e sicuramente immagino arriveranno tanti messaggi in questo senso. Prego Raimondo.
No, allora su Alisson ora voglio anche insomma il vostro aiuto, però io un gol come quello di Alisson nell'ultimo turno credo di non averlo mai visto in stagione da un esterno offensivo del Napoli. Cioè la prima volta che un esterno offensivo del Napoli stagione entra nel campo, prende palla al limite dell'area e segna. Mi sembra che questa non sia mai visto da parte di un esterno offensivo del Napoli. Tra Politano, che è ancora secco e credo che non segni ormai da 11 mesi o qualcosa del genere, e Lang, che ha fatto un solo gol e fu un colpo di testa, mi sembra che insomma lui abbia messo in mostra delle qualità che a Napoli non si vedevano da un po' di tempo.
Sicuramente il gol.
Esatto, cioè l'unico è Neres, che però Neres insomma lo sappiamo, soprattutto fermato dai problemi fisici, e quindi di fatto gioca, da quando è a Napoli di fatto gioca di media la metà delle partite del Napoli. E quindi sì, poi la prospettiva anche di un ragazzo giovane che subito ha mostrato anche una certa sfrontatezza e capacità anche di saltare l'uomo, perché poi anche lì questa è una qualità che secondo me in questo Napoli quest'anno si è vista poca, porta il Napoli subito a lanciarlo, cioè un giocatore che ha delle qualità che non hanno gli altri rose, quindi ci sta che Conte lo lanci subito. Poi il discorso sul riscatto è un discorso anche qui. Abbiamo giustamente fatto prima il ragionamento sulla Champions League, e quello è un tassello chiave. E poi bisognerà fare il discorso anche sui riscatti degli altri, cioè se il Galatasaray riscatteranno Alang, e questo insomma all'inizio è stato molto promettente per quanto fatto, un assist in campionato, poi la doppietta contro la Juventus, oggi sarà di nuovo protagonista. E quindi se il Gala riscatta Alang, permettendo di fatto poi a sorpresa a Napoli una plusvalenza, perché il riscatto è fissato a 30 milioni, e beh, a quel punto, hai capito, spiana la strada anche al riscatto di Alisson, dovesse confermare in questi tre mesi quanto di buono fatto in queste prime apparizioni. Di certo, insomma, quello con l'Atalanta sarà un, insomma, sarà una prova importante anche per lui, però mi sembra che l'impatto sia stato positivo, soprattutto sì, per quello che ha mostrato in prospettiva, cioè delle giocate che onestamente in questo Napoli non si vedevano in
giocate
stagione.
Che ha solo
con cui
salta
l'uomo, la facilità con cui vede la porta, dagli altri esterni offensivi quest'anno l'abbiamo visto poco o quasi mai, giusto quando c'era Neres.
Sì, poi per carità può anche sbagliare la partita, deludere a Bergamo, però ha come caratteristiche a quelle di Neres, che nel gioco di Conte sono fondamentali per portare proprio fisicamente il pallone dall'altro lato, perché spesso sei magari con baricentro un po' basso, spesso sui lanci, le sponde di Højlund devi inserirti a grande velocità,
però non verrà
qualità,
spesso
raddoppiato. Ha fatto grande fatica da tre quarti, l'ha messo anche Conte
sì,
nel
cioè a me sembra che il Napoli il prossimo anno dovrà valutare soprattutto questo aspetto
più
qui,
lui che Giovane come caratteristiche per Conte,
sì,
secondo me.
Ora Giovane magari a Napoli l'abbiamo visto, secondo me in generale io ancora riesco a decifrarlo poco come tipo di giocatore, anche avendolo visto.
Sì, io dicevo è ancora da formare, da catalogare, da plasmare.
Esatto, anche da capire proprio come adattarlo al meglio. Cioè Alisson da questo punto di vista è più decifrabile come caratteristiche, Giovane secondo me un po' meno, e secondo me anche su questo Conte ci sta, sì, ci sta lavorando. Però pensando appunto alle prospettive, il prossimo anno secondo me quello degli esterni offensivi resta un tassello enorme per il Napoli, perché poi qualche riflessione su Politano anche andrà fatta. Cioè un esterno offensivo come Politano, che per carità grande sacrificio, grande importanza per gli equilibri della squadra, però se un esterno d'attacco ti gioca 32 partite e non segna nemmeno un gol.
Sì, ma infatti io andrei a riflettere anche sulla terminologia che tu hai usato, che tu correttamente dici esterno offensivo, però ormai anche domani se dovesse giocare Alisson Santos, Politano poi arretra nella sua nuova posizione, direi, perché quella di esterno a tutta fascia, dove lì dai equilibrio,
un Di Lorenzo un po' più offensivo, ecco, Politano.
Sì, sì, perché io lì lo vedo anche bene. Poi da esterno offensivo secondo me non c'entra quasi più niente, per come ormai si è calato fin troppo nella parte.
Sono d'accordo, contiana. Però e comincia a diventare un problema serio nel momento in cui la vediamo anche la distribuzione dei gol del Napoli in questa stagione. È una squadra che fa una fatica enorme a segnare con i suoi esterni d'attacco, e se non segnano loro tutto poi è incentrato sul centravanti Højlund o sui centrocampisti. Secondo me per una squadra che punta ogni anno allo scudetto ed andare lontano in Champions, questo è un limite enorme di
sì
squadra.
Soprattutto poi
cioè,
con tutti questi
europee
assenti.
Hanno esterni offensivi che segnano di media 12-15 gol a stagione, non puoi permetterti
di averne uno. Sono perfettamente d'accordo, lo dicevo anche io prima con Christian, perché poi siamo aggrappati da mesi ai gol di Vergara, di Højlund, però se Højlund deve fare la sponda per i compagni
non
poi anche i suoi un pochino latitano anche quelli di Højlund, se lui fa solo il gioco di sponda senza McTominay non ne parliamo, quindi c'è bisogno di esterni offensivi, non di Elmas che fa l'equilibrio, di Politano che dai, perché con tanto equilibrio va tutto bene, però in difesa dei gol li stiamo prendendo lo stesso,
li posso portare
perché
su
Napoli
altro...
prende uno o due gol a partita, quindi se non li fai non le porti a casa. Però no, per chiudere il tema Alisson, perdonami Christian, visto che Raimondo conosce bene le dinamiche del mercato italiano, io vedremo quello che riuscirà a fare, però in ogni caso con 16 milioni di riscatto, ma la domanda che io mi faccio non perché credo che Alisson diventerà il nuovo Neres, ma semplicemente ma chi compri in Italia con 16 milioni? Questo mi chiedo.
No, in Italia nulla, cioè in Italia non compri nulla. Poi è anche vero che
no, perché è stato anche criticato Manna,
che
per carità tutti sono criticabili, però
in Italia non compri nulla, cioè Raspadori che poteva essere il primo obiettivo a gennaio, poi lui ha deciso di andare all'Atalanta e quindi ha chiuso a questa possibilità a fine gennaio, e per quanto riguarda il Napoli costò di più all'Atalanta. E quindi in Italia non li compri, secondo me, anche lo stesso Giovane, cioè l'hai pagato di più comunque, perché Giovane alla fine andrà a costare al Napoli 20 milioni ed è comunque un giocatore che ha dimostrato molto meno rispetto ad Alisson, perché Giovane ha fatto 6 mesi nell'Hellas Verona ultimo in classifica, comunque Alisson è stato protagonista in Champions, soprattutto in Champions con lo Sporting. È chiaro che sono due scenari diversi e fa un certo effetto vedere poi che Giovane che lo prende alla Serie A lo paghi 20, Alisson che giocava in Champions con lo Sporting lo paghi 16, quindi sì, sono d'accordo con te. Se guardi solo alla Serie A fai fatica a trovare un affare economicamente migliore di Alisson, senza dubbio.
Sì, guardando anche un po' il mercato del resto d'Europa, ma sempre di mercato parliamo, Raimondo, perché ecco, io volevo ricordare anche al direttore che noi parliamo sempre di un attaccante, di Højlund, perché fino adesso non abbiamo mai avuto un secondo attaccante vero, non me ne voglia Lorenzo Lucca, ma ha fatto veramente poco, però abbiamo Romelu Lukaku che continua comunque nei suoi allenamenti congiunti con la squadra a mettere i minuti nelle gambe, fa qualche gol.
Ce l'abbiamo, ecco, dici?
Ce l'abbiamo, no. La domanda che faccio, ce l'abbiamo Romelu Lukaku oppure dobbiamo lasciarlo andare al mercato?
O è specializzato ormai in questi test con le squadre di Serie D?
Ditemelo voi ragazzi, perché non...
Raimondo, che ci dici?
No, ma è chiaro che cioè, la sua... Lui ha un altro anno di contratto col Napoli ed è il giocatore più pagato della rosa oggi nel Napoli al netto, perché poi a loro in realtà il più pagato è De Bruyne, lui godeva ancora del decreto crescita quando torna in Italia, però è comunque un giocatore che guadagna 6 milioni netti a stagione.
Non può.
Ed è chiaro che la sua permanenza secondo me per un altro anno sarà appunto anche lì legata a doppia mandata alla permanenza di Antonio Conte. Io credo che Conte non se ne priverà il prossimo anno, cioè comunque ha trovato la sua, perché è chiaro che la prospettiva è quella del prossimo anno, io onestamente sì. Poi lo sapete voi meglio di me, non so quando e se tornerà in questa stagione, è davvero utile per questo Napoli, perché fin qui, insomma, nei pochi sprazzi che si è visto non è sembrato un giocatore anche fisicamente pronto per giocarle i 20 minuti. E quindi non so se quest'anno tornerà disponibile e quando, però pensando alla prossima stagione lui ha un altro anno di contratto e Lukaku oggi è un giocatore che non vendi, cioè non è un giocatore che riesce a cedere, o poi arriva un'offerta di un club arabo e quella può essere l'unica prospettiva, ma non puoi pensare di rivendere Lukaku in Premier League, non lo ripiazzi in Serie A, cioè è un giocatore che a condizioni normali resta lì fino alla scadenza del contratto. E con Conte secondo me è un ragionamento che ci sta, con Lukaku che giocherà con Højlund, il Napoli spera che poi Luca possa essere riscattato da Nottingham, ma comunque mi sembra che appunto anche lì con Conte l'idea che Luca possa tornare per restare il prossimo anno non c'è assolutamente, per lui come per Lange. È chiaro che se va via Conte a fine stagione anche lì lo scenario cambia e il Napoli proverà a forzare la mano per darlo via a fine stagione Lukaku. Mi sembra comunque complicato, cioè comunque un giocatore ormai di una certa età e che guadagna tanto e che quindi o piazzi in mercati emergenti come l'Arabia, diversi come l'MLS, oppure
potrebbe andare anche all'Anderlecht, che insomma l'ha sempre detto, no? Che di voler tornare anche all'Anderlecht un giorno per poi chiudere la carriera lì.
Sì, però insomma io credo che lo farà quando non avrà più contratti da 6 milioni a stagione. Tanto l'Anderlecht sarà pronto a riaccoglierlo credo tranquillamente anche a 35-36 anni, quindi non credo che si priverà dell'ultimo anno di contratto a Napoli da 6 milioni per andare all'Anderlecht e guadagnarne uno, ecco, magari lo
ma
fa
lo
un
stesso
anno
discorso,
dopo, quando è in cadenza col
certo,
Napoli.
Lo stesso discorso secondo te, prima di salutarti e ringraziarti, Raimondo, vale anche per De Bruyne che domani torna a Castelvolturno, insomma si aggrega in qualche modo ai compagni, poi non farà lo stesso lavoro, però inizia questo ultimo step per poi capire un attimino il ritorno in campo. Vale lo stesso ragionamento per Lukaku in prospettiva secondo te?
Ma secondo, allora, detto che già a gennaio si è un po' vociferato di un possibile addio di De Bruyne dal Napoli, voci che poi non hanno trovato in realtà alcun tipo di conferma, però la verità è che cioè Lukaku ha comunque una storia a Napoli che si è espressa nell'anno dello scudetto, De Bruyne di fatto no, perché ha avuto un mese e mezzo di partite anche ben giocate con ottimi numeri, però poi dopo non si è visto, cioè secondo me è una storia ancora da scrivere, cioè ci sta che De Bruyne resti il prossimo anno dopo un'annata in cui in pratica si è visto pochissimo. Detto che dal punto di vista dell'ingaggio il ragionamento è quello lì, anzi all'ordo De Bruyne incide anche di più di Lukaku sulle casse del Napoli, perché comunque è stato era uno dei parametri zero più importanti che c'erano la scorsa estate. Però secondo me qui, a prescindere dalla figura dell'allenatore, ci sono più margini per una sua permanenza anche il prossimo anno rispetto a Lukaku.
Eh sì, speriamo insomma che rimanga e che possa scrivere una pagina di storia del Napoli importante, visto che insomma la scrittura.
Sì, ma in questo senso già gli ultimi mesi possono essere importanti per capire, seppur nei finali di partita, come rientra.
Anche perché poi deve andare a fare un mondiale, quindi dovrà giocare qualche partita, dovrà mettere minuti nelle
gambe.
Poi
chissà, vedremo se lui reputa magari certe metodologie di Conte
troppo
dure.
Già me lo immagino,
magari
Di Maro a
correre. Il suo futuro lo collega anche al futuro di Antonio Conte, chissà.
Sì, potrebbe essere così, ma noi ringraziamo Raimondo De Mangistis, giornalista di Radio Sportivo, Tutto Mercato Web, per essere stato qua a Radio Tutto Napoli.
Ciao Rai.
Ragazzi, grazie a voi, buon fine settimana.
Grazie.
Eh sì, mi piace questo...